Dagli studi di Radio Maria trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo con Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatori e care ascoltatrici, buona giornata a tutte voi. Vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore di Bologna, dove oggi mattina alle ore 8, quando celebro l'Eucaristia, io mi ricordo di voi e spero che voi facciate altrettanto per me e per tutti i sacerdoti. Un saluto particolare lo voglio dare a coloro che sentono la trasmissione dall'ospedale, dal letto di malattia o anche dalle carceri. Io ringrazio davvero il Signore per questo dono grande che è Radio Maria, perché arricchisce la nostra vita con la preghiera, la riflessione cristiana e merita davvero di essere sostenuta dalla nostra solidarietà. Quest'anno noi salesiani abbiamo festeggiato il bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, cioè 200 anni il 15 di agosto. E per questo, fedeli al programma di presentare ogni mese la vita di un santo, di mese in mese sto presentando in modo dettagliato la vita di Don Bosco, padre e maestro dei giovani, come l'ha definito Giovanni Paolo II, beato. In questa trasmissione facciamo riferimento anche a qualche libro pubblicato dall'LDC che narra naturalmente tutte le vicende di Don Bosco. La voce di Clara Cuppi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto. Oggi vi parleremo di tutte le vicissitudini che Don Bosco dovette affrontare per poter ottenere dalla Santa Sede a Roma l'approvazione delle costituzioni salesiane, cioè della regola che devono seguire i salesiani in tutto il mondo secondo lo spirito di Don Bosco e nello spirito di San Francesco di Sales. Ma cominciamo da alcuni episodi che ci permettono di capire qual era il clima culturale e anche sociale di quel tempo.
Il 17 febbraio e il 29 marzo del 1848 Carlo Alberto aveva concesso parità di diritti civili ai protestanti e agli ebrei, che fino allora erano stati soltanto tollerati. I cattolici pensavano che, ottenuta la parità di diritti, i protestanti se ne sarebbero stati tranquilli e quieti. Si accorsero invece con apprensione che la setta dei Valdesi era pronta a scatenare una vera campagna di proselitismo. Bisogna reagire, impegnarsi nella stampa e nella predicazione.
Don Bosco si impegna nel campo dell'editoria con un'iniziativa molto bella, che lui chiama Letture Cattoliche. Siamo nel marzo del 1853. Una serie di libretti, pagine, di stile semplice, di racconto popolare e contenenti materia che riguarda esclusivamente la religione cattolica. Ogni mese ne pubblica uno di 100 pagine e l'abbonamento annuo, pensate, costava ben 1,80 lire.
I primi 6 libretti furono scritti da Don Bosco. Uscirono dal marzo all'agosto del 1853 ed ebbero come titolo generale Il cattolico istruito nella sua religione. Don Bosco li aveva scritti con la stessa decisione con cui si va alla battaglia. Non sapeva nemmeno che cosa fosse il dialogo. Il suo stile era muro contro muro. Bisognava salvare i giovani e la gente per la Chiesa, per Dio, per la vita eterna. E quindi bisognava lottare, battersi, opporsi con tutti i mezzi al torrente, scrive Don Bosco, che tenta di travolgere nelle sue onde corrotte la società e la religione.
Le letture cattoliche furono accolte con consensi vastissimi. Il numero dei lettori fu straordinario, ma di qui appunto cominciarono le riserve e anche le ire dei protestanti. A Valdocco scesero i pastori valdesi, cercavano di persuadere Don Bosco ad interrompere queste letture, o almeno moderare i toni, ma non ottennero nulla. Uscendo, quei signori avevano borbottato: ci rivedremo.
Don Bosco, nell'ultimo capitolo delle sue memorie, racconta come si fecero rivedere e annota: sembrava ci fosse una trama personale contro di me. Una persona amica fece indagini e mi riferì che un tale aveva pagato una cena ad un gruppo di persone a patto che mi avessero dato una sonora lezione. Altri dovevano farmi la festa. Sembrano favole gli attentati che racconto, ma purtroppo sono veri ed ebbero moltissimi testimoni.
I frequenti brutti scherzi a cui ero fatto segno mi consigliarono a non camminare da solo, ma ad andare e venire dalla città di Torino, perché allora tra l'oratorio e la città c'era un lungo tratto di campagna ingombro di cespugli e di acace. Una sera oscura venivo a casa solo, ma senza un po' di paura, quando mi vedo accanto un grosso cane che a primo aspetto mi spaventò, ma facendo moine come se fossi io il suo padrone, ci siamo tosto messi in buona relazione e mi accompagnò fino all'oratorio. Ciò succedette molte altre volte. L'ho chiamato il Grigio. Posso dire che il Grigio mi ha reso importanti servigi e verrò esponendo quanto è pura verità.
Sul finire del novembre 1854, una sera nebbiosa e piovosa, venivo solo dalla città. Ad un tratto mi accorgo che due uomini camminavano a poca distanza davanti a me. Acceleravano o rallentavano a seconda se io acceleravo o rallentavo. Tentai di tornare indietro, ma era troppo tardi. Con due balzi, in silenzio, mi gettarono un mantello sulla testa. Tentai di non lasciarmi avviluppare, volevo gridare, ma non ci riuscii. E in quel momento appare del Grigio. Urlando, si lanciò con le zampe contro la faccia di uno, poi azzannò l'altro. «Chiami questo cane!» si misero a gridare.
«Lo chiamo se mi lasciate in pace!»
«Lo chiami subito!» implorarono.
Il Grigio continuava a urlare come un lupo arrabbiato. Andarono via lesti e il Grigio, standomi a fianco, mi accompagnò fino a casa.
Tutte le sere che non ero accompagnato, entrate tra gli alberi, vedevo spuntare il Grigio. I giovani dell'oratorio lo videro molte volte entrare in cortile. E una volta spaventati, due ragazzi lo vollero prendere a sassate, ma Giuseppe Bussetti intervenne.
Lasciatelo stare, è il cane di Don Bosco.
Allora si misero ad accarezzarlo e lo accompagnarono nel refettorio, dove stavo facendo cena con alcuni chierici e mia madre, e lo guardarono sbigottiti.
Non temete, io dissi, è il mio Grigio, lasciatelo venire. Difatti, compiendo un largo giro intorno alla tavola, mi venne vicino tutto festoso. Gli offrii minestra, pane e pietanza, ma rifiutò tutto. Appoggiò la testa sulla mia tovaglia, come volesse darmi la buonasera. Quindi si lasciò accompagnare dai giovani fino alla porta.
Carlo Tomatis, che in quegli anni frequentava da studente l'oratorio, testimoniò: era un cane di aspetto veramente formidabile. Molte volte mamma Margherita, vedendolo, esclamava: che brutta bestiaccia! Aveva una figura quasi di lupo, muso allungato, orecchie dritte, pelo grigio, altezza un metro.
Una sera, testimoniò Michele Rua, che vide il Grigio due volte, Don Bosco doveva uscire per degli affari urgenti, ma trovò il Grigio sdraiato sulla soglia. Cercò di allontanarlo, di scavalcarlo, ma sempre il cane ringhiava e lo respingeva indietro. Mamma Margherita, che ormai lo conosceva, disse a suo figlio:
se non vuoi ascoltare me, ascolta almeno il cane e non uscire.
Il giorno dopo Don Bosco seppe che un malintenzionato armato di pistola lo stava attendendo ad una svolta.
Il pensiero di scoprire la provenienza di quel cane venne più volte a Don Bosco, ma non riuscì a trovare niente. Ancora nel 1872 la baronessa Azelia Fassati gli domandò cosa pensasse di quel cane e Don Bosco, sorridendo, rispose: «Dire che sia un angelo farebbe ridere, ma neppure si può dire che sia un cane ordinario».
Ecco, in questo clima, con tutto l'impegno di seguire i suoi numerosi ragazzi, Don Bosco trova il tempo di formare i suoi collaboratori e soprattutto di dare loro una regola di vita. Era necessaria l'approvazione di questa regola di vita, che noi oggi chiamiamo le Costituzioni Salesiane. Questa approvazione doveva essere data dai dicasteri della Santa Sede, che giustamente vigilavano perché ci fosse coerenza tra il testo delle Costituzioni, gli insegnamenti della Chiesa e il cammino spirituale che tutti i salesiani di tutti i tempi avrebbero dovuto seguire. Pensate, ci vollero quasi 20 anni per ottenere da parte di Don Bosco questa approvazione degli uffici romani che presiedono a questi controlli.
Il cammino per far approvare le Costituzioni fu reso faticoso e lungo per diversi fattori. C'è innanzitutto il fatto che Don Bosco conosce insufficientemente il diritto canonico. Non dispone ancora di collaboratori preparati e con sufficiente esperienza per essergli di aiuto in questo campo. La sfida di armonizzare lo spirito che intende imprimere alla sua nuova famiglia religiosa con le esigenze della Chiesa ricade totalmente sulle sue spalle. Gli costa sangue, sudore e lacrime.
Un secondo fattore che disturba pesantemente è la lotta tra le autorità civili e quelle ecclesiastiche. È un processo di lunga durata e le parti non riescono a mettersi d'accordo circa gli indispensabili adattamenti. Nello stesso tempo la Santa Sede ad ogni costo vuole evitare l'impressione di riconoscere le pretese dello Stato.
Un terzo fattore è la tendenza dei vescovi ad avere maggior peso su quanto accade nelle diocesi. Sotto l'impatto della rivoluzione francese, essi infatti hanno perso molto del loro influsso ed ora vogliono riprendersi le posizioni perdute. Da ciò nascerà per Don Bosco un aspro conflitto con l'arcivescovo di Torino, Monsignor Lorenzo Gastaldi, che governa la diocesi dal 1871 al 1883. Questo conflitto rallenterà notevolmente l'approvazione delle Costituzioni.
Soltanto la morte dell'arcivescovo metterà fine a questo doloroso e insuperabile dissidio tra due forti personalità. In precedenza i due erano buoni amici, anzi Don Bosco aveva esercitato il suo influsso presso le autorità romane per far nominare Gastaldi arcivescovo di Torino. Questo ha reso la situazione ancora più amara per Don Bosco.
Quarto, il fatto che Don Bosco è sacerdote della diocesi di Torino complica ulteriormente il problema. Un sacerdote deve obbedienza al suo vescovo. E Monsignor Gastaldi non mancherà di ricordargli questa sottomissione. Don Bosco viene a trovarsi in grande imbarazzo. La lealtà verso la diocesi si armonizza difficilmente con la fondazione di una propria società religiosa.
Gli interessi di questa nuova società e quelli della diocesi sovente si rivelano incompatibili. Il fatto di essere un sacerdote diocesano implica anche che Don Bosco non conosca molto bene dall'interno la vita religiosa, non l'ha mai praticata. Gli risulta molto difficile compilare le Costituzioni per un cammino di vita che egli stesso impara a conoscere cammin facendo.
Un quinto fattore è l'evoluzione della società civile e quella all'interno della sua società. Quando nel 1874 arriva l'approvazione delle Costituzioni, vi sono già diverse case salesiane in Europa si sta preparando l'estensione verso altri paesi europei e verso l'America Latina. Don Bosco si trova ripetutamente nella necessità di aggiornare le sue costituzioni per tenere conto dello sviluppo esplosivo della congregazione salesiana.
Ecco, l'ultimo fattore da rilevare è probabilmente la stessa personalità di Don Bosco. È testardo e cerca ad ogni costo di far entrare nelle sue costituzioni alcune proposte che le autorità romane rifiutano. Per alcuni aspetti si può dire che l'autorità romana non ha capito lo spirito della nuova istituzione e vuole costringerla dentro il modello abituale o classico della vita religiosa. Per altri aspetti, al contrario, propone sagge delimitazioni acquisite da una secolare esperienza in questa materia.
Ad ogni modo una cosa è chiara. Al termine di questo lungo itinerario, Don Bosco è costretto a cedere su quasi tutti i fronti, accettando le idee dell'autorità romana. E lo fa senza amarezza ed è contento del risultato finale. Questo atteggiamento è indubbiamente dettato dalla sua grande fedeltà alla Chiesa e al Papa, che in tutto questo lungo processo non viene mai meno. In parte questo atteggiamento si spiega anche per il fatto che egli, abile diplomatico, attraverso i privilegi ottenuti posteriormente, riesce su alcuni punti a ottenere quanto gli stava a cuore.
Alcune date. Nel 1864 Don Bosco consegna per la prima volta le sue costituzioni e ottiene, non senza difficoltà, il cosiddetto decretum laudis, cioè un incoraggiamento a perfezionarle. È come dire, hai fatto una prima parte di compito, adesso rendilo concreto. La commissione incaricata di esaminare il progetto gli consegna 13 osservazioni, chiedendo di tenerne conto nella seconda stesura per poter ottenere l'approvazione.
Nel 1867 Don Bosco presenta una seconda volta tutti i documenti richiesti, chiedendo che l'istituto sia approvato. La commissione romana rifiuta l'approvazione e consiglia un periodo di attesa più lungo.
Ma Don Bosco decide di non arrendersi e due anni dopo, nel 69, intraprende nuovamente un viaggio verso Roma, dove vuole perorare la propria causa cercando sostegno per far approvare il suo dossier. Il fatto che la commissione, in data 19 febbraio 69, gli consegni il decreto di approvazione della struttura della società salesiana la dice lunga riguardo alla forza di persuasione e il carisma di Don Bosco. Ora è aperta la via della terza fase del processo, che deve ancora arrivare all'approvazione finale delle Costituzioni.
In questa terza fase sorge un avversario da non sottovalutare, cioè Monsignor Gastaldi, l'arcivescovo di Torino, nuovo, eletto nel 1871. L'iniziale entusiasmo di Don Bosco per la nomina di questo arcivescovo si raffredda subito, constatando che l'arcivescovo assume un atteggiamento sempre più formale e distaccato.
E Monsignor Gastaldi esige che il nuovo istituto si conformi alle esigenze della diocesi di Torino. È una persona molto intelligente, ma anche molto autoritaria, che non accetta alcuna opposizione. Non solo Don Bosco, ma anche i fondatori di altri movimenti religiosi entrano in conflitto con l'arcivescovo.
Monsignor Gastaldi spinge affinché sempre di più determinate decisioni e competenze gli vengano riconosciute. E Don Bosco, dal canto suo, fa tutto il possibile per sottrarsi a tale pretese. Spesso riesce ad ottenere certe soluzioni rivolgendosi direttamente alle autorità romane. È una tattica che funziona, ma nello stesso tempo inasprisce le posizioni. E l'arcivescovo, vedendosi sorpassato, è sempre più frustrato.
Nel 1873, quindi 4 anni dopo aver avuto la prima approvazione, Don Bosco consegna il fascicolo per ottenere l'approvazione definitiva. Nel frattempo Monsignor Gastaldi ha mandato a Roma una serie di lettere in cui esprime le sue osservazioni negative e si oppone decisamente all'approvazione. Pertanto a Don Bosco è negata l'approvazione e inoltre riceve non meno di 28 osservazioni critiche in margine al testo delle Costituzioni.
Bisogna riconoscere che il giudizio della Commissione è eccessivamente rigoroso. Per un breve tempo Don Bosco è talmente demoralizzato che considera la possibilità di arrendersi, ma poi riprende la lotta, probabilmente incoraggiato da altri superiori ecclesiastici favorevoli alla sua causa.
Alla fine del mese di dicembre 1873, Don Bosco riprende un'altra volta il viaggio verso Roma, a quell'epoca non era così semplice. Vi resterà fino al 31 maggio del 74, 6 mesi, giorno in cui finalmente arriva la tanto desiderata approvazione.
Anche nell'ultima fase dell'approvazione non mancano gli incidenti. Per qualche istante le cose minacciano di andare male, ma nell'assemblea in cui si vota il testo, il Papa stesso decide in favore dell'approvazione definitiva. Il giorno 13 aprile 1874 Don Bosco riceve il testo ufficiale dell'approvazione definitiva delle Costituzioni.
Senza dubbio, per ciò che riguarda il contenuto, Don Bosco non è riuscito vittorioso nel conflitto. La Commissione Romana lo ha costretto ad inserirsi pienamente nel modello tradizionale che gli è stato imposto. Ciò nonostante, Don Bosco è contento, perché nel testo approvato trova sufficienti possibilità per realizzare lo scopo finale al quale egli mirava.
Il giorno stesso in cui riceve il documento approvato, non senza un ario di trionfo e con un chiaro sottotono ironico, scrive a Monsignor Gastaldi: ritiro in questo momento il decreto dell'approvazione definitiva delle nostre regole con la data appunto di quest'oggi. Ella che ci ha in ogni tempo raccomandati, desidero sia il primo ad averne notizia.
Ecco, anche Don Bosco aveva i suoi momenti di piccola vendetta. E vale la pena adesso, lasciando da parte queste questioni giuridiche però molto importanti, di fermarci qualche istante sui contenuti specifici di queste Costituzioni, cioè cosa contengono queste regole che i salesiani di tutto il mondo devono osservare. Mettiamo soprattutto in evidenza quegli aspetti per i quali Don Bosco ha lottato strenuamente nelle diverse tappe dell'iter di approvazione. Questi aspetti, la maggioranza dei quali Don Bosco non è riuscito a inserire nelle Costituzioni, ci fanno vedere meglio l'immagine della congregazione che lui aveva in mente e quali accentuazioni voleva mettere.
Per i membri della sua società, Don Bosco ha in mente una via specifica, cioè la santificazione personale della vita è realizzata attraverso il lavoro pastorale e caritativo in favore dei giovani poveri e abbandonati.
In altre parole, aiutando i giovani perché possono salvare e elevare la loro anima, il salesiano lavora alla salvezza e alla santificazione della propria anima. Don Bosco mette quindi in rilievo l'importanza centrale dell'apostolato.
Don Bosco riceve anche una serie di osservazioni circa il posto della vita di preghiera e di altri esercizi religiosi. Nella proposta di Don Bosco tutti questi esercizi sono notevolmente limitati e si praticano con una certa libertà. Tutto ciò è connesso con la convinzione che nella sua società la via verso la perfezione cristiana non consiste nel numero di pratiche di pietà, bensì nella vita attiva.
E come tutti i cristiani, il salesiano deve essere un uomo di preghiera, ma egli deve raggiungere la santità attraverso l'adempimento gioioso del dovere quotidiano. Don Bosco quindi si distanzia su questo punto dalle concezioni classiche dei frati, delle comunità religiose. La Commissione Romana lo obbliga ad aumentare il tempo dedicato alla preghiera e gli chiede anche di sopprimere le eccezioni. non si accetta che la vita di preghiera sia sottomessa alle esigenze del lavoro.
Il secondo punto molto importante riguarda i salesiani esterni. Don Bosco ha fatto molti tentativi per dare nelle Costituzioni un posto ai collaboratori esterni, uomini e donne, che non entrano nella congregazione salesiana e non emettono i voti. Per indicare questa categoria di persone, Don Bosco usa l'espressione salesiani esterni.
Si riferisce ai laici, naturalmente, che rimangono nella vita ordinaria del mondo, sposati o non sposati, e che in quella condizione si impegnano nell'opera giovanile. Condividono, cioè, lo spirito educativo di Don Bosco. La Commissione Romana gli ordina di cancellare quel paragrafo. Pertanto Don Bosco dovrà cercare una via diversa per collocare i suoi collaboratori laici nel movimento salesiano.
Un terzo problema riguarda l'identità dei salesiani di fronte alla legge civile, allo Stato. Don Bosco li definisce liberi cittadini.
Ma dobbiamo tenere presente il clima anticlericale che regna in Italia a quell'epoca. Don Bosco tiene molto al fatto che i salesiani siano liberi cittadini, al fine di evitare che la sua associazione possa essere sospesa o soppressa dallo Stato. Perciò introduce questa espressione nelle sue costituzioni. Le autorità ecclesiastiche si oppongono a questa espressione perché la considerano come una resa alle esigenze laiciste dello Stato.
Cerchiamo ora di analizzare lo stile con cui vivere i voti religiosi. Anzitutto il voto di obbedienza e il ruolo dei superiori. Colpisce il fatto che Don Bosco, in contrasto con l'ordine dei voti in uso presso le altre congregazioni, pone l'obbedienza al primo posto.
È certamente un'indicazione di grande importanza, perché egli attribuisce all'obbedienza il peso fondamentale. Il tema dell'obbedienza ritorna molto frequentemente nei testi di natura educativa che Don Bosco scrive e nelle sue raccomandazioni ai salesiani.
Don Bosco ritiene che l'obbedienza sia il fondamento delle altre virtù. Molto eloquente è l'immagine con cui egli presenta ai giovani salesiani il voto di obbedienza. Nelle sue mani essi devono essere pieghevoli come un fazzoletto.
I rapporti con le autorità sono gerarchici e non democratici. La possibilità di avere voce in capitolo e di avere corresponsabilità, aspetti che caratterizzano l'esercizio delle autorità nel nostro tempo attuale, non esistevano affatto ai tempi di Don Bosco.
E possiamo domandarci per quale motivo Don Bosco attribuisce tanta importanza all'obbedienza e tanto potere ai superiori.
Certo. Il primo gruppo di salesiani, appunto, proviene dal gruppo di ragazzi educati a Valdocco. Sono ancora tanto giovani, privi della necessaria esperienza, necessitano quindi della guida forte e del sostegno di Don Bosco. Il suo modo di trattare con i giovani si prolunga spontaneamente nel governo della giovane congregazione salesiana.
Un secondo fattore per spiegare questa forte accentuazione dell'obbedienza sta nella stessa personalità di Don Bosco. Precedentemente abbiamo accennato al fatto che Don Bosco vuole tenere tutte le leve del comando nelle proprie mani. All'interno della sua società vuole conservare il controllo e la supervisione dell'insieme. Perciò insisterà sempre sulla necessità di una forte autorità centrale.
Ovviamente, insistendo sull'obbedienza, Don Bosco non intende dare mano libera al superiore per agire arbitrariamente. No, ogni superiore deve anzitutto obbedire a Dio. Deve obbedire anche alla missione salesiana, alle costituzioni. Tutto ciò che il superiore chiede o comanda deve essere al servizio di queste grandi realtà.
Annotiamo che anche lo stile usato dal superiore nell'esercizio della sua funzione è una cosa importante. Tutte le indicazioni di Don Bosco circa i rapporti umani nell'educazione valgono anche per il rapporto del superiore con i suoi confratelli. Il superiore esercita la sua autorità come un padre, un fratello, un amico. Il suo modo di fare deve essere espressione di un rapporto di amore e di impegno quotidiano.
Passiamo adesso a una piccola riflessione sul voto di povertà. Anzitutto va detto che nel formulare il voto di povertà, Don Bosco usa delle espressioni per cui non si tratta soltanto di un atteggiamento spirituale di distacco, ma anche di una effettiva sobrietà, e è un'accettazione gioiosa di ogni forma di disagio che si incontra nel vivere per poter essere sempre disponibili ai giovani.
Dal punto di vista giuridico, secondo l'interpretazione classica dei voti solenni dei grandi ordini religiosi tradizionali, il religioso, entrando in una congregazione e facendo il voto di povertà, rinuncia a tutte le sue proprietà. È il convento o l'abbazia che possiede i beni. Nel XVIII e nel XIX secolo, diversi stati sequestrano tutti i beni dei religiosi adducendo che non c'è una personalità giuridica cui questi beni appartengono. Perciò la Chiesa si vede costretta a stabilire un'altra formulazione giuridica del voto di povertà e a questo fine si introducono i cosiddetti voti semplici.
In questo modo i religiosi rimangono proprietari dei loro beni, ma con il voto di povertà richiedono che sia la comunità a curarne l'amministrazione. Per Don Bosco è cosa scontata, ma nella sua idea bastava scrivere che sono liberi cittadini. Il diritto di proprietà, infatti, è la base giuridica della cittadinanza, ma questa formulazione non fu accettata dalla Commissione Romana.
Un altro problema è il voto di castità. Le idee di Don Bosco riguardanti la castità concordano in tutto e per tutto con quanto in quel tempo e negli ambienti ecclesiastici era consueto pensare.
Nel rapporto educativo con i giovani, come pure nella vita religiosa, la castità è per Don Bosco una realtà decisiva. Dagli scritti e dai discorsi di Don Bosco risulta che la castità sia una virtù estremamente vulnerabile e continuamente minacciata. Ai tempi di Don Bosco tutta la sessualità è fortemente associata al peccato.
D'altra parte, l'atteggiamento di Don Bosco in questa materia dà anche prova di un certo realismo. Si rende perfettamente conto che non è una cosa semplice educare alla virtù della castità in una casa stracolma di alunni nel periodo della pubertà, e non si fa illusioni a questo riguardo.
D'altra parte, nel modo di parlare, nelle immagini usate, non risulta che Don Bosco insista unicamente in primo luogo sul peccato e sulla minaccia. Preferisce sottolineare la bellezza e l'attrattiva della virtù della castità, piuttosto che insistere sull'aspetto riprovevole dell'atteggiamento contrario.
Una prima arma in questa lotta è il lavoro. Fare sì che i giovani non siano mai ossiosi. Chi passa il tempo in attività significative non ha tempo per cadere nel peccato.
Una seconda potente raccomandazione è la fuga. Evitare tutte le situazioni, tutte le letture e i contatti che possono essere un pericolo per la castità. A questo riguardo Don Bosco pratica il realistico proverbio contadino: non mettere la paglia vicino al fuoco.
Una terza raccomandazione è la ricerca della sobrietà e della mortificazione. In concreto ciò vuol dire accontentarsi, per quanto riguarda cibo e bevande, di ciò che ci è presentato a tavola. E parlando di mortificazioni, Don Bosco non pensa certamente a cose straordinarie o a grandi atti di penitenza.
Anzi, sono pratiche che sconsiglia e assolutamente proibisce ai giovani. Si tratta piuttosto di una forma di controllo di se stessi e di accettazione dei piccoli o grandi disagi e delle contrarietà che la vita quotidiana inesorabilmente propone.
In ultimo luogo, un potente mezzo per sostenere la castità è la preghiera e la frequenza ai sacramenti. E Don Bosco raccomanda le giaculatorie nei momenti difficili. Per ciò che riguarda i sacramenti è soprattutto la confessione che viene raccomandata. La consacrazione a Maria, che nella tradizione della Chiesa è per eccellenza il modello della castità, riceve particolare attenzione.
Da ultimo, una vera innovazione nella tradizione secolare della vita religiosa è la dignità equivalente e complementare dei sacerdoti salesiani e dei salesiani coadiutori. Ecco, con questo termine Don Bosco designa quei religiosi che, pur essendo salesiani, non accedono al sacerdozio e quindi non indossano l'abito talare, non celebrano l'Eucaristia, i sacramenti e a prima volta non si distinguono dai laici.
Di fronte alla grande espansione dell'opera di Don Bosco in favore dei giovani, ogni aiuto è benvenuto e fin dall'inizio vi sono nell'oratorio collaboratori laici che svolgono diversi tipi di servizi.
Per Don Bosco è evidente che non solo costoro che vogliono essere sacerdoti, ma anche coloro che non vogliono arrivare al sacerdozio ma essere aiutanti suoi, ossia senza ordinazione sacerdotale ma religiosi a tempo pieno, possono entrare quindi nella congregazione e professare i voti religiosi.
In molte congregazioni i due gruppi sono chiaramente distinti all'interno della comunità religiosa. I fratelli formano una specie di classe inferiore, incaricata soprattutto delle cure materiali e delle faccende domestiche. Ma Don Bosco si opporrà decisamente contro una siffatta divisione. Per lui anche il coadiutore ha un proprio ruolo e impegno.
La dignità del salesiano coadiutore in quanto religioso equivale a quella del sacerdote. Hanno lo stesso ideale, hanno la stessa missione. Con un cuore solo e un'anima sola dedicano la propria vita all'apostolato giovanile. Don Bosco si sforzerà notevolmente per incoraggiare i giovani a questa vocazione di salesiano coadiutore. Ha infatti un'altissima stima del contributo ricchissimo che il salesiano coadiutore con la sua vocazione specifica può dare all'insieme dell'opera salesiana.
La presenza del coadiutore ha permesso di risolvere in maniera soddisfacente il problema dei laboratori. I coadiutori uniscono nella stessa persona le competenze tecniche e le competenze pedagogiche.
È proprio quanto occorre a Don Bosco. Sotto la guida dei salesiani coadiutori, i laboratori sono diventati luoghi di formazione professionale a tutti gli effetti. Ovviamente i salesiani coadiutori lavorano anche in molti altri contesti, ad esempio la cucina, la portineria, accompagnatori nelle grandi passeggiate autunnali, ma anche come catechisti.
I salesiani coadiutori che godono di un'adeguata preparazione si vedono affidate grandi responsabilità. Per citare un paio di esempi, il salesiano coadiutore Giuseppe Russi conduce trattative e firma contratti a nome di Don Bosco e il coadiutore Andrea Pelassa è capo della tipografia salesiana.
Don Bosco inoltre è fermamente convinto che il coadiutore può avere un ruolo importante nell'approccio e nell'evangelizzazione dei giovani operai. Gli sta molto a cuore che i salesiani coadiutori non portino vestiti ecclesiastici, ma indossino il vestito che tutti usano, perché questo permette loro di essere più vicini ai giovani e anche di muoversi tranquillamente in molti ambienti dove il sacerdote difficilmente può entrare o addirittura non è tollerato.
Il loro esempio può attirare spontaneamente altri giovani. In breve, per Don Bosco il salesiano coadiutore non è affatto l'uomo che deve risolvere i problemi casalinghi e tantomeno il domestico dei sacerdoti. In questo modo Don Bosco ha creato gradualmente una nuova figura di fratello laico nelle congregazioni religiose. Questa iniziativa è in linea con il movimento di democratizzazione che si afferma verso la metà del XIX secolo.
Ecco, abbiamo percorso la strada faticosa che ha portato Don Bosco a dare vita alla congregazione salesiana e a dargli un regolamento, con intuizioni che hanno preceduto veramente nel tempo le intuizioni che poi il Concilio Vaticano II ha reso per noi ormai molto familiari. Ma soprattutto in quest'ultima fase, in questa parte della trasmissione, questa bellissima figura del Salesiano coadiutore, cioè di un laico ma pienamente consacrato al Signore, pienamente consacrato alla missione educativa di Don Bosco. Lasciamo ora che la regia raccolga le vostre eventuali telefonate, a cui risponderò con gioia, e poi concluderemo con una bella preghiera a Don Bosco. Pronto?
Ecco, io sono di Bologna e per tantissimi anni sono stata parrocchiana del Sacro Cuore di Gesù di via Matteotti, quindi ho conosciuto bene, insomma, tanti salesiani. Io le chiedevo se potessi dire qualcosa sui sogni di Domenico, perché poi fra di San Giovanni Bosco, perché poi fra l'altro è la prima volta che sento questa trasmissione. Sui sogni, sì, premonitori che ha avuto. Pronto?
Se mi dici il tuo nome.
Sì, io mi chiamo Anna.
Molto bene. Allora, sì, in effetti oggi è la prima volta che la trasmissione viene fatta al mattino e di martedì. Prima eravamo al mercoledì pomeriggio, quindi il pubblico può essere totalmente cambiato. Noi abbiamo già dedicato nelle trasmissioni precedenti una notevole attenzione ai sogni di Don Bosco, perché non sono sogni nel senso normale del termine di uno che va a letto e sogna qualcosa, sono delle vere visioni concrete dove Don Bosco ha come guide e come persone che l'accompagnano normalmente Gesù e Maria, o qualche altra volta ci sono personaggi ormai avviati alla santità che lo accolgono e gli raccontano quello che avverrà o sta avvenendo nella congregazione. Quindi notate questo: Don Bosco ha attorno a sé ragazzi e giovanissimi collaboratori, perché i primi avevano 17, 18, 19 anni, non erano delle persone che avessero chissà quale cultura di tipo fondamentale. Per cui quando alla sera, normalmente finite le faccende della scuola, del gioco, di tutte le cose domestiche, Don Bosco dava la cosiddetta buonanotte prima di andare a letto, Don Bosco raccontava i suoi sogni e lo faceva con un linguaggio popolare, dove ovviamente la gente che ascoltava aveva l'impressione di sentire un bel racconto. Fortunatamente alcuni testimoni oculari, dopo le prime volte, hanno cominciato a scrivere con attenzione tutte le cose che Don Bosco diceva, e allora abbiamo proprio la relazione stenografata di suoi racconti, e possiamo davvero dire a questo punto che Don Bosco, con molta umiltà e saggezza, parlava delle cose divine che gli capitavano nello spirito con un linguaggio comprensibile per tutti. In particolare c'è un sogno che Don Bosco fa a 9 anni, ma che poi fa di nuovo quando si avvia al sacerdozio, lo fa di nuovo quando è più grande. È il sogno, direi, chiave per capire tutta la vocazione di Don Bosco. Allora, sogna di vedere dei bambini che si picchiano tra di loro, che bestemmiano, insomma una situazione assurda dal punto di vista educativo, per cui lui, ragazzetto, 9 anni, entra anche lui nella mischia per farli smettere di bestemmiare, di litigare, ma come fa? Lo fa con i pugni, con le spinte, cioè con la violenza. Allora a quel punto comparisce una bella signora, compare un uomo, un bel uomo, e poi è Gesù, che gli dice che deve trasformare questi ragazzi non con la violenza, ma con l'amore e con la bontà. Allora a quel punto la scena cambia, invece di vedere ragazzi vede belve feroci che si azzannano fra di loro, ma all'intervento di questo personaggio queste belve si trasformano in agnelli. Ecco, qui c'è la vocazione di Don Bosco, la vocazione di entrare nel mondo giovanile e di trasformarlo. A quel punto Don Bosco chiede come fare, e il personaggio gli dice: io ti darò la maestra. E compare la bella signora, che poi noi abbiamo ormai imparato a chiamare Maria Ausiliatrice, che interviene e educa Don Bosco, giovanetto, piccolo, ma poi nei sogni seguenti costantemente, e praticamente gli trasmette questo meraviglioso carisma che caratterizza Don Bosco e, speriamo, tutti i salesiani del mondo. Ecco, questo è il sogno più importante, ma ce ne sono tantissimi altri di natura anche scientifica, di natura storica, ma non è il tema di questa nostra conversazione di oggi. Bene, Anna, grazie della tua domanda. Sentiamo un altro interlocutore.
Sì, pronto? Sì, sono Nestore da Roma. Io volevo testimoniare quanto il carisma salesiano di Don Bosco abbia influenzato anche me indirettamente, perché io sono un ex allievo di Don Luigi Orione, che è stato un allievo di Don Bosco. E ricordo nella vita di Don Orione, quando Don Orione lasciò, giovane chierico, il seminario di Salesiano, Don Bosco nella confessione gli disse: ricordati che saremo sempre amici. Questa amicizia mi è stata inculcata nell'opera Don Orione, tanto che tra i miei amici migliori ci sono tanti salesiani, e volevo soltanto dire quanta influenza secondo me ha avuto l'educazione, il carisma educativo sui giovani, verso i giovani, di Don Bosco anche nell'opera Don Orione. Io sono stato insegnante per tanti anni nell'opera Don Orione e ho cercato di trasmettere quello che Don Orione insegnava, ma vedo che non era assolutamente diverso da quello che insegnava Don Bosco. Don Orione diceva che i giovani sono di chi teneramente li ama. Ecco, volevo testimoniare questo, quanto amore ho potuto conoscere attraverso Don Orione, ma credo che Don Orione lo debba molto a Don Bosco. Ecco, grazie.
Bravo Nestore, grazie a te. Sai, è logico, perché la sorgente è unica, è sempre l'amore del Signore che ha ispirato Don Bosco e che ha ispirato Don Orione. Quindi siamo davvero nell'alveo bellissimo di questo impegno che Gesù ha affidato all'educazione. Ne approfitto. Oggi il grande problema per i nostri giovani è di non avere più degli educatori. E anche in famiglia è raro che papà e mamma trovino il tempo per parlare serenamente con i propri figli. Ci sono mille attività, lo sport, la piscina, la danza, altre cose, e poi il papà e mamma hanno mille impegni anche loro, e poi c'è la televisione, e poi ci sono il chiasso, direi, delle feste. Allora, a questo punto, chi educa i nostri figli? Dovrebbe essere la scuola, che ha tante ore con loro, ma anche qui, ecco, nasce l'altro problema di una forma, direi, di trasmissione di nozioni ma non di educazione. Si ha paura, pensiero debole, politicamente corretto, di dare un quadro di valori a cui ispirarsi. E sembra quasi che se io do un quadro di valori dicendo che cosa è bene e che cosa è male, io sto violentando la crescita del ragazzo. E un ragazzo è come una pianta che ha bisogno di essere aiutata a crescere rafforzandola. Se non ha nessuno che l'aiuta, è sbattuta dal vento da tutte le parti, e non possiamo poi meravigliarci sia della scristianizzazione della società, sia della mancanza di etica in tutta la vita sociale. Nestore, ti ringrazio, ma continuiamo la nostra battaglia. Bene, prendiamo un ultimo interlocutore a questa trasmissione.
Pronto, buongiorno. Sono Carla da Pinerolo, provincia di Torino. Io ho testimonianza, nel senso che sono andata parecchie volte sia al Collo Don Bosco che all'Ausiliatrice a Torino, anche perché ho parenti che sono stati allievi di Don Bosco, quindi sono stati salesiani. E poi ho la fortuna di essere nella parrocchia del Murialdo, che è stato suo allievo, diciamo, no? Ha seguito le orme di Don Bosco, e nella parrocchia ho iniziato l'attività di catechista, e ho avuto molte soddisfazioni, perché questi ragazzi, diciamo anche i più monelli, tra virgolette, poi hanno seguito la strada nell'oratorio, nel fare gli animatori, sia nei chierichetti, e mi ha detto molto questa cosa. Io sono una nonna, ma comunque ho 11 anni di catechismo e sulle ombre del memorialdo. E niente, volevo solo dare questa testimonianza e ringraziare delle parole che ha detto sui giovani e sui problemi che purtroppo oggi sono tanti.
Sì, grazie Carla della tua testimonianza. Io voglio ribadire ancora un'idea che viene anche dall'ascoltatore di prima. Vedi, quando in una famiglia, in una scuola, in una società c'è un centro che irradia educazione, amore, rispetto, allegria, cordialità, impegno, avviene un fenomeno molto bello, che il bene si diffonde e nascono veramente attorno a lui tante situazioni bellissime che aiutano a vivere meglio. Ecco, noi abbiamo bisogno che le nostre comunità cristiane, ma soprattutto io direi le famiglie come nucleo fondamentale, diventino questo centro che irradia amore e modalità di vita ricca di valori cristiani. Chiediamolo nella preghiera. Io adesso vado a concludere proprio questa trasmissione con una preghiera a Don Bosco. E penso che dobbiamo pregarlo proprio perché ci aiuti a essere educatori a tempo pieno con la nostra vita, ma in particolare i nonni. Tu hai detto che sei una nonna, bellissimo. Oggi forse, poiché i nonni hanno un po' più di tempo di papà e mamma, devono diventare gli educatori più importanti dei loro nipoti. Bene, ora vi invito a unirvi spiritualmente alla nostra preghiera. Noi la recitiamo dialogando, la voce alta, e voi nel vostro cuore partecipate con noi. Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, che tanto hai lavorato per la salvezza dei giovani, sii nostra guida nel cercare il bene dell'anima nostra e del prossimo.
Insegnaci a combattere il peccato e a vivere secondo il Vangelo il nostro impegno quotidiano, perché tutti ci possano riconoscere come cristiani.
Insegnaci ad amare Gesù nell'Eucaristia e Maria Ausiliatrice. Insegnaci la fedeltà alla Chiesa e al Papa.
Chiedi a Dio per noi, al termine della vita, il dono di una buona morte, per venire con te in paradiso.
Amen. Ecco, si chiude così la nostra trasmissione e vi do l'appuntamento per il mese venturo. Ci risentiamo martedì 20 ottobre alle ore 10:15, quindi martedì 20 ottobre. Arrivederci e buona giornata a tutti.